Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Il titolo che gli abbiamo dedicato è «Senza lavoro non c'è previdenza». Questa trasmissione, infatti, non è destinata soltanto ai pensionati e alle pensionate, ma anche a tutte quelle persone che lavorano in modo più o meno regolare. Contiamo anche di dare informazioni corrette a precari, a disoccupati, a inattivi e a tutto quello che tutto quel mondo variegato di gente che sta nel mondo del lavoro e molto spesso è talmente ai bordi o più spesso si può dire fuori dal mondo del lavoro. Ecco, oggi parleremo di tre argomenti principali. Uno è una grandissima novità, una cosa nuova. Praticamente abolito il termine, lo dico sottovoce perché non si può più dire voucher, perché non esistono più, dice il governo. Ora si chiamano in altro modo e per cui è una cosa nuova. Il libretto familiare e la prestazione occasionale dialetto presto è attiva e tutti quanti ne possono usufruire, per cui tutti i proprietari di negozi o chi ha attività di tipo non espansivo con pochi dipendenti può usufruire di questa magnifica possibilità. Siccome ci sono dei limiti, si farà come una volta: finiti i soldi ufficiali si continuerà a pagare in nero come è successo fino adesso. E quindi armiamoci a partire. Ho visto adesso che la procedura in INPS è attiva, richiede un sacco di informazioni e vabbè, non si può andare avanti perché non ho la partita IVA, però penso che chi vuole approfitti di questa occasione unica e irripetibile. Questo continuerà nel corso dei secoli a demolire continuamente i contratti di lavoro e avere attività di tipo così individuale, aleatorio, quando capita capita, che se c'è state zitti, lavorate e basta. Parleremo della della continua manovra che c'è da parte governativa sul mondo del lavoro, parlando di decontribuzioni e altre amenità, dopo aver ridotto le tasse a carico dei padroni, dentro al cuneo fiscale ci sono appunto le contribuzioni e le tasse, hanno già tagliato le tasse da anni e ora lo faranno sicuramente, hanno già iniziato 3 anni fa e ora si vuole rendere strutturale da qui all'infinito la decontribuzione, che praticamente è un taglio al reddito, allo stipendio dei lavoratori, perché è stipendio differito. Sapete che le contribuzioni vanno ad alimentare una serie di servizi, tra cui la pensione e la prima, ma poi ci sono tutte quelle accessorie nel caso di maternità, di malattia, di disoccupazione, che servono ai lavoratori quando sono ancora in servizio. Ecco, demolendo questi importi ci sarà meno soldi per tutti. Ecco, poi un salto veloce all'APE, perché è partita pure quella, ci sono delle sorprese. Ieri ho letto ad esempio che una persona che vedesse accettata la pratica e parte l'anticipo, per il periodo in cui gode di questo anticipo, se nel caso sfortunato che dovesse decedere, il coniuge non ha diritto a niente, deve aspettare che finisce il periodo di anticipo e aspettare quando sarebbe partita la pensione per ottenere la reversibilità. La reversibilità è un altro fatto abbastanza inquietante, lo sapete che dei valori minimi, 60% a un coniuge, aumenta di un 20% per figli che siano minorenni oppure inabili, massimo 100%, e questo sarebbe giusto, soltanto che un coniuge che ha figli grandi con 60% si potrebbe trovare in difficoltà. Vabbè, ecco, ora cominciamo, potete telefonare al numero classico 06 49 17 50 e vi risponderemo quanto prima, dateci soltanto il modo di esaurire un tantino l'argomento che stiamo sviluppando. Ecco, diamo il via alla trasmissione.
Speriamo di cominciare così tutte le trasmissioni future con degli appuntamenti, nel senso che noi crediamo nel lavoro che facciamo, che è un lavoro di sostanzialmente culturale, perché parliamo attraverso i microfoni, ma speriamo che ci siano degli ascoltatori, ma se non c'è qualche problema adesso va bene così. E quindi cominciamo con gli appelli alla mobilitazione. Allora abbiamo un appello piuttosto remoto, che è il 24 ottobre, quando ci sarà un'importantissima udienza della Corte Costituzionale sulla scala mobile delle pensioni. Allora, la scala mobile delle pensioni non è che riguarda solo le pensioni o i pensionati, riguarda tutti, è una conquista sociale importante, riguarda gli attuali pensionati, ma riguarderà anche i futuri pensionati, i giovani. Quindi tutelare, diciamo, la perequazione delle pensioni è un compito di tutti, non solo dei pensionati e degli attuali lavoratori, ma di tutti i cittadini. Quindi il 24 ottobre ci sarà questa sentenza, ci sarà questa udienza, e noi speriamo, diciamo, di saturare i giorni che vanno dall'inizio d'ottobre fino al 24 di iniziative sul territorio, assemblee nei quartieri, se ci chiamate per farle, per discutere con la gente di che cosa, in che cosa consiste quest'udienza e quali sono i valori e i soldi da difendere. E poi c'è invece un discorso più immediato, che non questo giovedì prossimo, ma il giovedì 27, in cui cercheremo di incontrarci un gruppo di pensionati che non sia soltanto i COBAS, come lo siamo noi che curiamo la trasmissione, ma vorremmo che questo gruppo si allargasse, che ci fossero altri, e quindi dare vita a Roma a un coordinamento che sia il coordinamento il corrispettivo, diciamo, del coordinamento nazionale CONUP, no, e che abbia una realtà, diciamo, di coordinamento di forze diverse, anche però, diciamo, radicate sul territorio della città di Roma. Quindi speriamo che 27 sia una riunione. Se c'è Carlo in ascolto, Carlo, sappi che quella di dopodomani è una riunione che non faremo perché ci sono difficoltà di trasporto, c'è uno sciopero indetto per il trasporto locale, quindi per evitare che la gente non possa venire abbiamo pensato di rimandare la riunione alla settimana successiva. E allora parliamo invece di questo primo argomento di cui ha parlato Fulvio, che sono i nuovi voucher. Ormai, nonostante il nome nuovo che gli hanno dato, il pronto, no, in realtà tutta la stampa parla dei nuovi voucher, continuano a chiamarli voucher. Però sono nuovi, ma sono anche molto peggiori. Guardate, sono andato a guardare per poter documentare agli ascoltatori della radio, no, perché noi che diciamo in misura materiale i voucher sono un'infamità. Allora, guardando i dati non solo nazionali ma anche i confronti europei, abbiamo confermato quello che sapevamo già sempre, che un'ora di lavoro in Italia costa in media 28,1 euro di euro. Quindi per un'ora di lavoro tanto costa il lavoro in Italia, e questo salario non comprende soltanto il salario diretto, ma comprende anche le contribuzioni. Quindi fate un po' un confronto tra i voucher che per un'ora arrivano a 10, nel caso migliore a 12 euro, no? E rispetto al valore del lavoro che dovrebbe avere nel nostro paese un'ora di lavoro. 28,1 euro per ogni ora. Questo che viene millantato come quello che viene millantato comprende anche tutte le contribuzioni, ecco il 28,1, come un prezzo troppo esoso, che è insostenibile per i poveri industriali, per le imprese, eccetera, e si colloca ben al nono posto in Europa, perché in Olanda sono 33 euro, in Lussemburgo 35 euro, in Belgio 38 euro l'ora, in Irlanda sono 29 euro l'ora, in Francia sono 34 euro, in Germania 31 euro, in Finlandia 31 euro, e ben nona arriva l'Italia con 28,1. Bene, questi stanno riducendo il costo del lavoro, no, a un terzo di quello che è il costo del lavoro comunque impagato in media nel nostro paese. Quindi credo che, insomma, la gravità di questa infamia, di questa che noi chiamiamo insieme a molti altri desalarizzazione, no, è molto comprensibile. È molto comprensibile anche con il confronto europeo, e soprattutto è molto comprensibile anche per il fatto che le forme di lavoro precario hanno un costo di solito più elevato di quello della media. Se pensate, una cosa simile a voucher in Belgio costa allo Stato ben 3 miliardi di euro. Tenete presente che il Belgio è un paese con 11 milioni di abitanti, quindi un sesto degli abitanti italiani. Bene, fatta l'equivalenza, no, la i voucher usati dalle famiglie in Belgio, lo Stato spende il corrispettivo di 3 miliardi per pagare le contribuzioni. È vero, è un aiuto alle famiglie, ma è un aiuto dello Stato, non dei lavoratori che vengono pagati di meno. Ben 3 miliardi destinati a pagare quello che si consente alle famiglie di risparmiare per i lavori domestici, per cui questi voucheristi, chiamiamoli, no? Quindi stiamo veramente nel peggio del peggio, però cerchiamo di argomentarli bene. Questi voucher sono peggio dei precedenti, per esempio, perché nella piattaforma INPS è previsto che entri in vigore anche l'intermediazione, ossia quello che normalmente viene chiamato, no, il papone, oppure come si dice, il, no, quello che va in piazza a reclutare i lavoratori in agricoltura. E quindi questa intermediazione, lo sappiamo benissimo, sarà uno snodo attraverso il quale passano tutte le possibili infamità, passeranno sicuramente tutti gli abusi che già esistevano nei precedenti e ancora di più, perché sarà un modo per nascondersi di chi utilizzerà questo lavoro, no? Avere un'agenzia che recluta la gente, che ci mette i nomi, che ci mette la faccia, consente a chi chiamerà questi lavoratori, no, a fare molto più diffusione dei voucher, di questo mezzo pagamento, un terzo di pagamento che sostituisce il salario lavoro. L'altra cosa che peggiora moltissimo è in agricoltura. Guardate, l'agricoltura, se c'era un settore nel quale non c'era bisogno di inventare i voucher, era l'agricoltura, perché esisteva già un lavoro stagionale che, guardate un po', è rimasto ancora ed è ancora, risulta essere uno dei lavori meglio pagati, quelli stagionali, meglio pagati in senso relativo, nel senso che il costo orario è più elevato, ma tiene conto del fatto che un lavoro stagionale, no, deve, chi lavora e fa il precario deve campare pure i giorni in cui non lavora, non è che vive d'aria in quel periodo. E addirittura i voucher per l'agricoltura hanno tre livelli diversi di pagamento. Uno, il più ricco, che arriva a 9,65 euro, quello a metà 8,80 euro, e quello più disperato addirittura 6,56 euro. Quindi un valore che prima era intangibile 8, adesso è stato toccato, e guardate un po', proprio anche a tagliare, no? Quindi l'agricoltura è un altro, non solo è un posto in cui dilagherà il pagamento dei voucher, ma con grande vantaggio, no, per i padroni, che potranno pagare ancora di meno di quanto costa un voucher media. Io voglio fare l'esempio molto vicino, che la gente può capire. Io abito in un condominio di 70 persone. Noi abbiamo un giardiniere che prende 3.700 euro l'anno. C'ha una decina di giardini intorno, tra Monteverde Vecchio e Monteverde Nuovo, fa il giardiniere in parecchi condomini. Bene, se dovesse passare il voucher, come è già passato, che i condomini possono dare il lavoro pagando attraverso i voucher, no? Al portiere, al giardiniere, i 70 condomini potremmo risparmiare perlomeno 2.000 euro, o al peggio almeno 1.300 euro, pagandogli per esempio soltanto le 4 ore settimanali o le 2 ore settimanali, anziché il salario annuale contrattuale che il condominio deve pagare. Quindi un dimezzamento del costo di una persona che è vicina, che vive quotidianamente in mezzo a noi, no? E che si vede dimezzare il salario dal momento in cui dovesse essere pagato con gli euro. Ci sono gli aghi turismo, per esempio, i quali uno penserebbe dovranno assumere personale con il contratto del turismo. No, tutti quelli che vengono chiamati per lavorare negli agriturismo potranno essere pagati con i voucher e, come dicevo prima, con le tariffe dei voucher previsti per l'agricoltura. Quindi è, diciamo, una scatola che contiene vari contenitori, sempre la più piccola, sempre peggio, insomma. Allora, noi crediamo che la battaglia contro i voucher vada proseguita in tutti i modi possibili e immaginabili, anche fare le manifestazioni, gli scioperi di tutta la cittadinanza in difesa di chi viene pagato, no, da precario. Ma quello che ci stupisce è il silenzio attuale della CGIL. Tenete presente che la CGIL aveva indetto un referendum per abrogare i voucher, è stata aggirata dal governo, che si era impegnata a fare una cosa diversa, invece adesso si trova, no, a assistere silenziosamente al fatto che i voucher ritornano in vita, e ritornano in vita peggio di quanto non fossero precedentemente. Dico, peggio di così non si poteva andare.
Buongiorno Salmano, mi sembra evidente che ormai sulla questione del lavoro non servono le politiche dei soliti gravi, le politiche delle contribuzioni o la deregolamentazione per dare lavoro, e quindi servono neppure i tagli alla spesa pubblica, ma all'incontrario. Serve imporre un'inversione di tendenza, che è quella intanto di dare possibilità che si rimetta al centro il lavoro, e quindi battaglie per pretendere che ci sia un rilancio degli investimenti pubblici e quindi riaprire questa possibilità. È chiaro quindi che allora i voucher stanno all'interno di questo mare magnum della deregolamentazione del lavoro, della perdita quindi dei diritti e del vizio ormai di desalarizzare tutte le forme di lavoro, e quindi renderle sempre meno gravi per i datori di lavoro. È chiaro che poi la questione dei nuovi voucher, come era già nella natura dei voucher, erano molto mistificanti, nel senso che erano inizialmente fatti nascere con l'idea della legge Biagi, che doveva ridurre il lavoro nero, invece in effetti, come sempre avviene all'interno di questo paese, tutto ciò che viene istituito poi c'ha una contromossa e quindi c'ha un nuovo inganno. Così,
scusa ma lo fa una breve parentesi. Io prima vi ho detto qual è il costo del lavoro orario nei paesi europei: Olanda, Lussemburgo, Belgio, Irlanda, Francia, Germania, Austria e Finlandia. Io sono convinto, e di questo invito gli ascoltatori, che non è che lì la crisi, no, sia meno forte perché non c'è passata. La crisi è meno forte perché è forte il lavoro, perché la gente viene pagata, perché essenzialmente è quella la crisi, pagare meno il lavoro.
Su questo non c'è piove. E quindi dicevo, su questa filosofia, dopo aver fatto la battaglia contro i vecchi voucher, si sono reinventati dopo aver allontanato il rischio del referendum, e i cosiddetti nuovi voucher, cioè quelli che si chiamano adesso, ci hanno queste due caratteristiche: uno il libretto di famiglia e l'altro con la denominazione presto, con la O scritta in grande. Ecco, aboliti i vecchi voucher per i piccoli aiuti domestici, arriva il nuovo. Ecco, in sintesi, ripeto a cosa prevedono le ultime disposizioni. e quali per esempio dovrebbero essere le principali accortezze da seguire, che danno anche i consigli a chi li usa per non sbagliare, e quindi quando utilizzarli. Per esempio, nel nuovo testo a un certo punto si fa esplicito riferimento ai piccoli lavori domestici, no? Quelli che normalmente sono quelli che riescono più a sviare meglio la discussione, quindi giardinaggio, pulizia, manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con disabilità, e anche addirittura per quanto riguarda l'utilizzo dell'insegnamento privato supplementare che magari viene chiesto a dei laureandi, no? E quindi al di là delle soglie che poi ne delimitano economicamente il perimetro di utilizzo, l'attenzione però dicono loro che voi dovete salvaguardare il rispetto di occasionalità. Questa è una presa per il culo, nel senso che non è così, perché per esempio io l'altro giorno sentivo un'osservazione da parte di un rappresentante dell'ASSI, dell'Associazione delle Golf, che dicevano che a un certo punto con questa nuova invenzione dei nuovi voucher, una, per esempio una Golf, no, che al limite lavora 6 ore a settimana dentro una famiglia, e quindi alla fine come si fa a parlare, no, di lavorare 6 ore a settimana dentro a una famiglia, come si fa a parlare di lavoro occasionale? È chiaro che siamo davanti a un lavoro che invece, se eventualmente andasse la questione in mano a un giudice, forse lo definirebbe un rapporto di lavoro subordinato. E quindi questo fa capire che è nelle loro intenzioni, che quindi si usa molto la questione della famiglia per confondere le acque.
Poi c'è un contratto dei badanti, ci sta.
Sì, c'è il contratto dei badanti, ma si dà questa possibilità per quanto riguarda i badanti
da girarlo,
no? E quindi per esempio il libretto di famiglia, l'importo è di 10 euro e il valore nominale dei titoli dei pagamenti è contenuto quindi in questo libretto. Quello che cambia è la paga oraria per il lavoratore, che guadagnerà 8 euro un mese, prima magari ne guadagnava 7,50. Il restante però poi dei 2 euro sarà praticamente destinato alla gestione separata dell'INPS. Adesso 1,65 euro, prima invece era 1,30 euro prima. Mentre all'INA la stessa cosa, per infortuni sul lavoro o eventualmente le malattie professionali, era 0,25, mentre prima era dello 0,70. Quindi significa che anche rispetto a un'eventuale tutela vanno praticamente a diminuire le tutela.
Tutela attenuata, certo, questi non è che ci avranno tutto garantito.
Stavo per dire questo. Quindi diciamo che loro fanno vedere che è un provvedimento che ha più sostanza e garanzie, perché dice prima andavi a comprare dal tabaccaio, adesso non sarà più così, perché la tracciabilità del voucher che lo avrai tramite l'ufficio postale o anche tramite la piattaforma informatica dell'INPS, e quindi praticamente tutto questo è stato concepito come se poi insomma chi va a fare sto lavoro è nella situazione da avere, perché poi sarà pagato attraverso accredito delle spettanze sul conto corrente bancario, mediante il bonifico alle poste. E quindi tra l'altro il pagamento credo che avvenga ogni 15 del mese, e quindi
per mese arretrato.
Quindi significa che anche su questo Piero faceva a un certo punto riferimento anche all'intervento, diciamo, del caporalato, una sorta di caporalato. Ma non solo, come dicevamo l'altra volta, non c'è solo sto fatto adesso del caporalato, c'è anche la possibilità di dare eventualmente la disdetta. Tu chiedi per esempio per fare un determinato lavoro, informi l'INPS, e poi c'hai tempo comunque eventualmente di disdire quello che hai chiesto entro 3 giorni, magari nel frattempo
se
hai fatto il lavoro lo hai fatto a nero, ancora peggio, quindi dalla situazione dei voucher, e poi lo puoi comunicare che non è stato più fatto e quindi viene disdetto. Questo è per quanto riguarda la questione dei voucher. Poi avevamo detto che dopo magari interveniamo anche non solo sulla questione dell'APE sociale, ma anche sulle ultime, sul documento d'economia finanziaria, perché anche lì ormai preparano una sorta di interventi che sono molto mistificatori, nel senso che praticamente rigiocano, partono sempre dai sacrosanti bisogni, per esempio di dare un giorno uno straccio de pensione ai giovani, e poi però non rimettono invece, e fanno addirittura programmi di 30 anni, perché di questo parliamo, e quindi ti fa capire che nelle loro intenzioni non c'è all'ordine del giorno la necessità tramite anche investimenti pubblici di ridare un rilancio al lavoro, ma loro si organizzano sulla situazione stante, e sulla situazione stante alimentano la guerra tra poveri. L'altra volta ricordavamo il tentativo da andare a intervenire sull'articolo 38, che non è stato abbandonato. Adesso non è previsto entro questa legislatura, ma cominciano a parlare ancora, e anche il fatto di parlare che a un giovane di 25 anni, che dopo 25 anni gli puoi dare 650 di pensione e magari da arrivare a 1000 quando poi sono aumentati gli anni che si avvicina alla pensione, ti fa capire chiaramente come che, siccome se tu non metti al centro il lavoro, tutto quello che pretendi e che si pretende è quello che rimette in discussione le pensioni in essere, che poi su sta cosa affronteremo e approfondiremo la questione. Tralascio per quanto riguarda la questione dell'APE sociale a Piero, magari da aprire su sta questione, anche se Fulvio già qualche cenno lo ha dato. Ecco.
Io volevo intervenire proprio agganciandoci a quello che hai detto te. Una delle forme cosiddetta rientro del debito, addirittura i svergognati, perché questi non fanno che accrescere il debito. Pensate che soltanto i 20-40 miliardi che sono stati spesi per salvare le banche, no, hanno costituito un aumento del 3-4% del debito pubblico. Quindi il nostro debito continua a crescere proprio facendo diventare pubblico il debito privato, mentre chi realizza il debito non viene perseguito, non viene. Oggi si parla per esempio di banche che vendono i debiti, cartolarizzano i debiti che non riescono a riscuotere, no? E c'è dell'incredibile, questi cartolarizzano il debito, ma prima di tutto ci dovrebbe essere l'intervento del giudice che dice che deve andare in galera, che fine hanno fatto quei soldi, perché quei soldi nella maggior parte dei casi non è che sono evaporati, sono andati nelle tasche di qualche imprenditore, di qualche finanziere, di qualche consiglio d'amministrazione. Non evaporano i soldi, stanno là nelle Cayman, nei paradisi fiscali, no? E sono soldi che però diventano un debito dello Stato, perché lo Stato, no, deve tirar fuori i 31 miliardi più tutti gli altri impegni già presi. Tenete presente che qui si parla di una massa di 40 miliardi attualmente, ma i debiti inesigibili delle banche in Italia sono 200 miliardi, quindi questo non è che l'inizio. Poi la cosa procede, come Monte dei Paschi di Siena è stato l'inizio, subito dopo ci sono state la Banca Etruria, poi c'è stata la Banca Veneta, insomma è un continuo, è il loro modo di vivere, no, la crisi, quella di arricchirsi alle spalle nostre. Ma la cosa che diceva Ermanno importantissima è che questa decontribuzione, che dovrebbe diventare permanente e strutturale, no? È tra l'altro già stata sperimentata per 3 anni, 2015, 2016 e 2017. Per questa decontribuzione lo Stato, no, l'INPS ci ha messo i soldi, perché sono 20 miliardi che non sono entrati nelle casse dello Stato. Decontribuzione significa che loro non hanno pagato i contributi, non hanno pagato quella parte del salario che si chiama salario indiretto, salario differito, se lo so intascato, no? E l'obiettivo qual era? Era di creare lavoro, buon lavoro, lavoro a tempo indeterminato. Allora, sono usciti due settimane fa i dati dell'INPS su il buon lavoro creato grazie alla contribuzione. Nel 2015, quando c'è stata l'esplosione della prima decontribuzione, che era di 8.060 euro l'anno per ogni lavoratore, praticamente non pagavano una lira di contributi perché era tutto, no, remissione dell'INPS. Sono stati nei primi quattro mesi di quell'anno, del 2015, 655.000 lavoratori assunti con questa cosa che noi sappiamo bene non è tempo indeterminato, è tutele crescenti, perché ormai è tempo indeterminato.
Le tutele crescenti, stiamo attenti a quello che dice, vuol dire che se sono crescenti non ce sono adesso, e se cresceranno non si sa. Questo è fondamentale. Questo...
Bene, nell'ultimo anno, questo anno qua, i primi quattro mesi, delle assunzioni che erano state 655.000 nel 2015 ne sono restate 428.000, ossia sono diminuite 227.000 assunzioni in quattro mesi. Allora, molti giornalisti, c'è un giornalista adesso che per esempio a Rai 3 la mattina, prima pagina, peggio non si potrebbe, no? Per esempio non parla mai di decontribuzione, parla sempre di defiscalizzazione. Stamattina ha fatto una solfa, non ha mai pronunciato la parola defiscalizzazione. Io sono andato a correre a comprare il Messaggero per vedere se era vero che c'era scritto, no, lì c'è scritto sul Messaggero, c'è scritto defiscalizzazione, e invece lui l'ha chiamata sempre, c'è scritto decontribuzione e lui l'ha chiamata defiscalizzazione. Allora, questa anche questo giornalista, no? Peggio del peggio, secondo me, no? Riesce a dire che questa esperienza che abbiamo avuto triennale è stata un dopaggio, è stata una droga, ossia i padroni si sono intascati i soldi, se li sono portati dove credevano loro, non si sa, probabilmente sono andati in profitti e in dividendi, no? Tutto cosa che non ha portato un posto di lavoro in più, non ha portato un posto di lavoro in più. E dopo tre anni di questa debacle, questi stanno dicendo a un paese che volutamente deve restare ignorante, no? Che nessuno avverte, che questi tre anni sono stati un flop, perché man mano che finiscono i soldi della contribuzione nessuno li paga, li assume più i lavoratori. Quindi insomma è veramente penoso e grave che se continuano a procedere in queste cose qua con nessun partito. Se voi vi rendete conto, provate ad ascoltare le dirette, vi accorgete che stanno, mica che non litigano, litigano gatto e topo, ma sulla sostanza delle cose, sulla difesa del lavoro, non c'è nessuno che in qualche modo, no, punti i piedi e impedisca che vada avanti. Tant'è vero che per tre anni è andata avanti questa decontribuzione che ha spostato 20 miliardi dal monte salario a 20 miliardi nel monte profitti, e spesso non si tratta nemmeno dei profitti, si tratta proprio delle rendite finanziarie, perché non si vede che altro Vabbè, diciamo che questa è la situazione di quello che sta bollendo in pentola per realizzare la prossima legge finanziaria, che comunque, lo ricordo agli ascoltatori, non è che l'attuazione del documento di economia e finanza che è già stato approvato, no, dalla Commissione europea. Quindi è insomma la certificazione ormai della mancanza di qualsiasi legittimità e autonomia del Parlamento. Il Parlamento registra, no, firma e quello che gli dice di fare la Commissione europea, perché per il resto ci abbiamo proprio nessuna voce in capitolo.
Beh, io, cioè, se Piero ha finito, vorrei dire una cosa su questo. Cioè, è chiaro, come ribadisco da molto tempo, che noi siamo passati da uno stato assistenziale, da uno stato sociale, a uno stato assistenziale del capitale, e questo è ormai un dato di fatto trentennale. La domanda è, cioè, questo non c'è stato sviluppo, cioè in questa società c'è stata solamente regressione in questi 30 anni. Cioè, l'unica cosa che si evidenzia è che c'è soltanto ad adagiarsi sull'interesse dei singoli, perché ormai questo spostamento delle masse di denaro dal lavoro al capitale non ha prodotto nessun investimento, non ha prodotto nulla, ha fatto regredire totalmente la società. Quello che dobbiamo dire è che ormai, secondo me, questa gente è prigioniera di una mentalità. Noi dobbiamo costruire una mentalità nuova, una visione diversa del mondo, perché questi ormai, come si dice, sono mentecatti, cioè catturati nella mente. Se non vedo più neanche il dolo in questo, ma vedo uno scivolamento ben più grave di tutta la classe dirigente, di tutta l'elite. Cioè, e purtroppo c'è lo scivolamento anche grave, cioè l'assorbimento da parte dei classi subalterne e dei loro rappresentanti, sindacati di base, se vogliamo, quello che vogliamo, cioè che non sono stati in grado ancora di costituire un'opposizione rispetto a questo processo.
Che guarda,
cioè,
Gaetano,
noi non ce la possiamo prendere sempre con gli altri, ma insomma dobbiamo pure come si dice, rimboccarci le maniche e cominciare a costruire qualche cosa che possa contrastare ormai questa deriva. Questi ormai, secondo me, non ci hanno più manco testa. Cioè, forse sarebbero contenti di essere sostituiti nella loro incapacità.
Senti, mi sembra una nota molto ottimistica la tua, perché io faccio l'esempio adesso col terzo capitolo che dovevamo fare stamattina. L'ape sociale, no, doveva essere, qualcuno diceva, l'ottava, la nona garanzia per gli esodati, perché si tratta di persone, quelli che possono andare in pensione con l'ape sociale 3 anni prima della scadenza prevista dalla Fornero, tutti in condizioni disastrate. La maggior parte di coloro che hanno fatto la domanda sono tra l'altro disoccupati già, no? Quindi vivono proprio una condizione da esodati. Gli altri in gran parte sono invalidi per almeno per il 74%, gli altri hanno ancora i figli handicappati a carico. Quindi veramente l'ape sociale è questo quadro di estrema marginalità, no, che dovrebbe essere soddisfatto da una attenzione di tipo assistenziale in gran parte, relativamente, perché tra l'altro questi hanno già perlomeno dai 30 ai 36 anni di contribuzione pagata, non è che non abbiano pagato la contribuzione. Per avere l'ape sociale bisogna avere minimo 30, proprio nei casi più difficili, e massimo 36 anni di contribuzione. Quindi non è un regalo questo qua. Ma la cosa che la dice lunga sulla difficoltà del popolo a ritrovare le sue radici, la sua capacità di conflitto, sta che gli stanziamenti per far l'ape sociale sono stati di 300 milioni quest'anno e di 600 milioni per il prossimo anno. È sperimentale, sono solo due anni, quindi in tutto sono 900 milioni. Le domande che sono state fatte sono state 66.000, no? 66.000. Dice, ma sono il 10% in più di quanto aveva previsto il governo. Ma pensate che carogna di governo e di governanti e di Parlamento ci abbiamo noi, sapendo che le risorse non sarebbero state per più di 25.000 persone per avere la presa sociale. Significa che tu metti i giovani 63 anni a sgomitare uno con l'altro. Oggi non si sa bene nemmeno quali saranno, no, quelli che di questi 66.000 la prenderanno la presa sociale. Perché? Saranno quelli che hanno corso di più e sono riusciti a presentarla prima? Saranno quelli che avranno particolari caratteristiche del bisogno? Sarà chi lo decide, l'INPS, il Ministero del Lavoro? Diventa.
L'INPS ha detto, scusami, ha detto che chi arriva prima avrà il vantaggio, perché i soldi e le risorse sono limitate. Allora qui il diritto non è il diritto universale, sta diventando il diritto del podista proprio. Cioè, qui stiamo veramente. Cioè, allora noi quando sappiamo, perché poi tutto si nasconde dietro questa storia del debito, non ci sono i soldi. L'altro ieri Padova hanno detto che c'è l'avanzo primario, al netto degli interessi lo Stato sta in avanzo primario perché fornisce meno servizi delle tasse che riceve dai cittadini. Il problema qual è? È la rendita che deve pagare il capitale. Quindi noi dobbiamo ritornare ancora a questa vecchia idea, cioè che la Banca d'Italia o la Banca Europea o chiunque sia, cioè bisogna lottare affinché questa diventi prestatore d'ultima istanza, comprendete, fino a che ci si rifornirà all'interno dei mercati privati, noi ci avremo questa subalternità totale del rapporto di denaro, in cui, come si dice, in una società in cui vige il rapporto di denaro e in cui il lavoro è sempre meno pagato, è come se il lavoratore avesse sempre meno cittadinanza, cioè ci sta il cittadino e c'è l'escluso. Qui c'è veramente un processo di esclusione di una parte della società dai rapporti sociali, a vantaggio solamente delle piccole elite. Quindi bisogna cominciare a comprendere quello, una volta che si è compreso che in fondo il debito è solamente un orpello e il rapporto di denaro è una mediazione storica, bisogna andare oltre questo rapporto e non solamente con il reddito di cittadinanza, che già è una punta di mediazione, ma capire che il meccanismo sociale e produttivo si è inceppato. Si è inceppato e pretende reddito e redistribuzione del lavoro. Questo deve essere il compito, capito, della sinistra antagonista.
E questo invece riescono a farci vendere, a venderci il fumo. Pensate, ho detto prima.
E della redistribuzione del lavoro, la redistribuzione della ricchezza, come vanno suggerito.
Ho detto prima, ricordo e ribadisco quanto costa quest'anno l'APE sociale: 300 milioni. Con il prossimo anno arriverà a 900 milioni. Quanto costa invece la decontribuzione che dovrebbe partire da gennaio del 2018? Quanto costa? Soldi che vanno tutti nelle casse degli imprenditori, dei redditieri e dei parassiti? Costa da 1,5 miliardi minimo fino a 5 miliardi l'anno. Quindi non solo ci rendono questuanti, no? Perché volevo rispondere a Gaetano che è difficile organizzarsi, perché queste le leggi le fanno pure per renderci dei questuanti che sgomitano tra di loro, no? 300 milioni per soddisfare un bisogno impellente necessario che riguarda perlomeno 66.000 persone, e poi invece 1,5 miliardi minimo fino a 5 miliardi per darlo alle imprese, completamente regalato, senza nessuna garanzia, non è che devi dimostrare che questo poi ha comportato dell'aumento di occupazione.
Sì, beh, alla luce di quello che dicevate chi mi ha preceduto, ho l'impressione che se qualcuno facesse il proprio dovere antagonista, come ricordava Gaetano, penso per esempio alle organizzazioni sindacali, io credo che neanche 5-6 milioni di persone chiamate in piazza riuscirebbero al giorno d'oggi a modificare le linee di politica economico-finanziaria dei governi che si sono succeduti.
Beh, tanto proviamoci però.
No, sarebbe, è sempre la mia opinione, sarebbe più che altro come dire... esatto, sarebbe più che altro come dire una sorta di manifestazione sicuramente pubblica, ma che probabilmente con l'aria culturale che tira, il vero snodo, il vero segreto di riuscita di una manifestazione è creare il consenso pubblico. Invece viceversa a me mi sembra che stia accadendo esattamente il contrario, mettere gli uni contro gli altri, e quando dico gli uni contro gli altri è riferibile alle classi cosiddette meno abbienti. E questo perché dico questo? Perché poi voglio dire, noi dobbiamo pure capire come andiamo a leggere le notizie e quelle notizie come ce le compongono e come ce le apparecchiano. Giorni fa è uscito, mi sembra, un dato Istat, uno studio Istat con l'aumento dell'indice della povertà, è significativo, in cui si dice che, però messa come era messa nella grande stampa omologante, sembrava quasi un successo che la povertà fosse stabile. E quindi lì fa anche capire com'è, c'è la manipolazione culturale di certe...
La supercultura.
Esatto. Poi dopodiché, poi... neanche forse giorni fa lo stesso ministro delle finanze ha detto per l'ennesima volta, perché ogni tanto è ricorrente questa uscita, magari cambiano i ministri ma il ritornello è sempre quello, cioè siamo fuori dal tunnel. Due giorni dopo riesce un altro studio Istat in cui invece il presidente Ferraioli dice ben altre cose, se uno va a leggere come dovrebbe leggere e non come, ripeto, ce lo presentano, e dice... E invece, in verità, dice che negli ultimi anni, quindi da quando, non dico è cominciata l'era liberista, ma a ridosso di questa epoca, sono stati trasferiti una massa monetaria di 240 miliardi dalle tasche dei redditi, dei lavori salariati, autonomi e compagnia bella, nelle tasche della cosiddetta rendita, come ricordavi te. Quindi sono dati inquietanti, significativi.
Stanno alzando a Vittorio, non abbiamo bloccato l'IVA, non l'abbiamo aumentata,
certo.
Ma col cazzo hanno bloccato pure l'IPEF,
certo. Quindi,
cioè mica hanno calato, si erano presi l'impegno che dovevano far calare l'IPEF, ma quindi è prelievo le buste paga,
certamente. Ecco perché dico, divento perplesso quando poi voglio dire tu puoi riuscire anche a portare 4 milioni di persone in piazza, ma se poi però non riesci a, come dire, ribaltare nel tuo ruolo antagonista, ma non è che lo dico io perché voglio fare rivoluzionario, lo dicono anche le sentenze di giurisprudenza della magistratura, il sindacato per definizione deve essere antagonista rispetto a un potere più forte, che è per definizione più forte, che può essere un datore di lavoro come il potere politico. E allora che cosa ci accorgiamo? Che invece queste politiche devastanti vanno ancora avanti, che tutto si tiene, che è un attacco circolare, perché tu ricordavi anche nelle precedenti occasioni che cos'è se non un attacco circolare alla sanità pubblica, la riduzione dell'IRAP, che cos'è se non l'attacco al lavoro stabile, anche tra virgolette, notizia proprio di ieri, alcune studentesse o stagiste del rapporto alternanza scuola-lavoro sono state anche in qualche modo attenzionate dalle voglie di qualche padroncino o datore di lavoro che dir si voglia. E quindi ecco, tutto questo voglio dire è significativo anche un po' del crollo sociale di una rappresentatività di una... Voi pensate che noi qualcuno ricordava prima che erano, cioè, la Costituzione si ferma agli ingressi delle fabbriche. Beh, io aggiungo pure aggiungo pure che oltre alle fabbriche che sono rimaste non si riesce più a esercitare neanche la democrazia d'incontro, la democrazia sociale, quella che avveniva attraverso il dialogo, il confronto, le assemblee sindacali. Sono tutte situazioni che
dicevamo prima,
esatto.
Licenziamenti, se te permetti, dalla critica all'azienda. Ma lo sai che l'hanno creato forse anche nella riunione sindacale, cioè a degli RSU gli hanno detto: guarda, che stai parlando all'interno dell'azienda, stai parlando male del tuo posto di lavoro, della tua azienda, io posso denunciarti. È stato detto apertamente.
Questa è omertà, infamia ed è veramente mafia. Quello che uno deve accordarsi, tacere davanti al malcostume, alla malversazione dei padroni e delle aziende e anche dei servizi pubblici, perché poi se crea una catena di comando, io direttore generale faccio pippa e sto in silenzio se me levano, no, un reparto o 30 infermieri, fino all'ultimo infermiere che deve far pippa quando vede i malati che stanno male dentro il letto. Insomma, questa è...
No, io, cioè, vabbè, tanto manca poco ormai alla fine della trasmissione. Il problema qual è? È che questo...
No,
faccio fini Piero, vabbè, però io lo dico soltanto che ormai, cioè, c'è anche la fidelizzazione è necessaria. Cioè, il lavoratore deve essere collegato e legato all'interesse dell'azienda. Quindi noi, cioè, non abbiamo più, cioè, la libertà di parola è delegata solamente a quelli che sono deputati a farlo, cioè giornalista, un sindacalista, ma tu stesso, cioè, che conosci il problema e la tua vita dipende dalle relazioni con quell'azienda, tu non puoi parlare. Questa è stata pure una sentenza, capito, credo, della Corte Costituzionale di qualche tempo fa, e la dice lunga sulla democrazia di questo paese.
Niente, poi volevo un attimo appunto completare la mia riflessione, tra qui che siamo tra amici, compagni. E adesso all'ordine del giorno in questa azione concentrica c'è la flat tax. Stanno studiando la maniera, e questo probabilmente dovrebbe, da un primo approccio, come dire, dei conti della serva, dovrebbe portare nelle tasche dei soliti almeno 60-70 miliardi. Perché viene abbattuto anche non soltanto l'articolo 38, ma anche il principio di progressività rispetto alla propria ricchezza e quindi alla contribuzione delle tasse e dai redditi. E quindi questo è significativo e preoccupante ancora di più. È ancora più preoccupante perché ripeto, il re inteso come... ormai ma il re inteso il popolo in questo caso è sempre più nudo, è sempre più individualizzato, sempre più precarizzato, non ha più veramente né rappresentatività né rappresentanza, per cui l'unica cosa che possiamo, al di là dei 4 ipotetici milioni di persone che potrebbero andare in piazza e probabilmente non ci andranno, è quello di cercare di fare davvero opera di informazione o soprattutto di controinformazione. È difficile perché l'ultimo dato che ho è anche quello che è aumentata, come dire, l'ignoranza generalizzata in termini culturali all'interno di questo paese, e questo lo dice lunga di tutto il processo che avviene, che appunto è la dealfabetizzazione e quindi anche creare e seminare ignoranza generalizzata, precarizzazione nella scuola attraverso la formazione di lavoro gratuito e tutta la questione della sanità e tutta la questione de... quindi il processo è questo, è un attacco a 360 gradi.
Concludo dicendo questo, visto che ormai siamo all'ultimo minuto, l'idea della fidelizzazione, cioè, secondo me, cioè, c'ha un fondamento questa cosa, cioè, il passaggio denuncia proprio il passaggio del rapporto, del cambiamento dei rapporti sociali. Prima noi avevamo un lavoratore e forza lavoro, così era inteso. Piano piano è stato introdotto il concetto di capitale umano, capitale umano significa, capito, che c'è, l'individuo non esiste più, ma esiste solamente la sua forma produttiva, e se non esiste più come soggetto non può manco mettere in discussione, capito, i rapporti sociali in cui si trova. Questo è il passaggio ideologico che ci è stato fatto e noi abbiamo sopportato.
Dai, avvisa che la prossima trasmissione ci sarà un compagno che parlerà invece dei trasporti. Sì, sarà dedicato ai trasporti e il tempo che ci rimarrà invece sarà destinato, credo, ad affrontare un problema che è di grande attualità, che è quello che, di cui parlava sia Ermanno che Gaetano, che è quello della tassa uguale per tutti, che pare che sia un grande beneficio, soprattutto è la distruzione del senso profondo della Costituzione e della contribuzione che invece attraverso le tasse dovrebbero pagare i padroni o comunque chi ha più alti redditi, mentre invece viene negato tutto questo.
Vai, potete parlare.
Pronto?
Sì, avanti. Dai, parla.
Sì. Allora, è uscita adesso la compagna che era sotto...
Dello Spallanzani, brava.
Sì, l'ho detto. È stata più di un'ora e mezza sotto consiglio di disciplina, assistita da un avvocato. E, diciamo che il suo giudizio è stato... da un lato che la situazione era molto pesante, perché c'era proprio un tono di sfida, di provocazione da parte della controparte in maniera abbastanza chiara. E, diciamo, c'è stato un intervento lungo dell'avvocato sul piano giuridico, che ovviamente si è rifatto al diritto di critica e di parola, e la compagna ci diceva che rispetto a questo la controparte aveva anche difficoltà a seguire il suo ragionamento, più volte è stato interrotto per chiedere di semplificare, perché fosse messo a verbale. Questo già ci dà la misura dell'ignoranza totale da parte di questa gente, di quelli che sono i minimi diritti pure garantiti e che dovrebbero essere garantiti. La compagna però ci è parsa abbastanza sollevata, nel senso che è riuscita comunque a rispondere punto per punto, come gli è stato chiesto, poi ripeto in maniera molto provocatoria, su tutte le affermazioni che aveva fatto nel corso della famosa corrispondenza a Radio Onda Rossa in occasione appunto delle celebrazioni dell'80° anniversario dell'ospedale Spallanzani. E su questo, diciamo, ancora la controparte si è trovata in difficoltà, perché le cose che la compagna diceva sono assolutamente incontrovertibili rispetto all'allungamento dell'orario di lavoro, anche in contrasto con le raccomandazioni da loro usate come, diciamo, scusa per questi interventi sull'orario di lavoro da parte della Commissione Europea, in quanto allora è stato per esempio allungato l'orario di lavoro notturno a 12 ore, mentre l'Europa dichiara che nell'orario notturno sopra le 10 ore non si può andare. Quindi tutta una serie di cose di cui abbiamo già parlato e che erano un po' l'oggetto di questo consiglio di disciplina. Ovviamente diciamo anche l'impressione, il fatto che la compagna comunque anche, insomma, se ha dovuto subire quello che è stato un vero e proprio processo, insomma, questo non ci sono dubbi, era la prima volta che le succedeva, quindi diciamo che questo ha avuto un po' il suo effetto, però l'ottimismo che ha dimostrato, quantomeno nell'essere riuscita a mantenere tutti i punti, a dimostrare che quello che lei aveva detto corrispondeva assolutamente alla verità e soprattutto a una situazione di quella che era stata denunciata di ipersfruttamento, se possibile, ai lavoratori e alle lavoratrici dell'ospedale. Ci ha tenuto anche poi alla fine a far mettere a verbale che tutto quello che è stato fatto nelle lotte che, insomma, il coordinamento qui allo Spallanzani porta avanti da diverso tempo sono fatte non solo per, diciamo, garantire il lavoro, diciamo, e opporsi a livelli di sfruttamento ancora più pesanti, ma anche per il diritto dell'utenza, quindi di malati e malate, a un'assistenza vera e dignitosa. Ha raccontato anche episodi precedenti davanti ai quali la controparte ha avuto poco da dire, come l'aggressione che c'è stata a maggio nei confronti di un presidio appunto di lavoratori e lavoratrici dello Lanzani, in cui la direttrice sanitaria ha proprio usato le mani letteralmente, oltre a insulti irripetibili nei confronti di chi stava a questo presidio, oltre al furto notturno degli striscioni che non sono mai stati restituiti. E quindi insomma direi che la dignità di chi lavora è stata ampiamente difesa dalla compagna, non solo, ma da tutte e tutti quelli che, sia pure data l'ora in misura un po' ridotta, però siamo rimasti qua e rimarremo ancora, perché adesso è entrato l'altro compagno, li sentono ovviamente separatamente, e quindi questo sicuramente soprattutto per lei e per lui ha avuto un grande significato, ci ha ringraziato molto, insomma, in questo senso anche, diciamo, tutto, scusate se lo aggiungo, tutto l'attenzione, i riflettori puntati su questa vicenda che Radio Onda Rossa ha mantenuto in tutto questo tempo e continua a mantenere. Quindi un grazie anche a chi è rimasto qui. Ma e
grazie soprattutto
a voi,
perché noi cittadini dovremmo prendere, noi pensionati dovremmo prendere lezione da questo episodio, per cui diventa sempre più difficile realizzare un'unità tra lavoratori dei servizi e cittadini, perché come vedi noi ci troviamo davanti alla criminalizzazione di chi difende i cittadini, di chi difende il proprio lavoro, di chi difende la dignità del cittadino, del malato, no, del paziente, e contemporaneamente difende il proprio lavoro. Quello, certo, va criminalizzato, ed è difficile quindi ritrovarsi in piazza insieme. Speriamo che il vostro esempio dilaghi, no, e faccia capire ai cittadini che per vincere bisogna stare uniti anche tra il lavoratore dei servizi e noi malati, noi pensionati, noi bambini, noi utenti della sanità, perché senza questa unità sarà difficile per vincere, no?
No, ma fondamentalmente noi tutti e tutte che lavoriamo siamo anche utenti di qualche cosa, di tutto praticamente, siamo utenti del trasporto, siamo utenti della sanità, siamo utenti dell'istruzione e così via. Quello che diciamo è importante, che dovrebbe essere diciamo un segnale che da oggi, è che più si è e meglio è, più si fa vedere che questi lavoratori e lavoratrici non sono lasciati soli, e più questo sicuramente ha il suo peso, insomma, rispetto a questo strapotere che vogliono affermare sulla testa di lavoratori e lavoratrici, perché il segnale è stato grosso da parte loro. Praticamente non devi parlare, non puoi dire niente, non puoi nemmeno criticare, non dico lottare, figuriamoci, poi appunto se si fa un presidio di lotta si viene aggrediti fisicamente e verbalmente, però di questo non viene mai chiesto conto a chi lo fa. E però allora diamo un segnale che qui anche non solo lavoratori e lavoratrici della sanità ci sono oggi, hanno partecipato compagni e compagne del Cobas Sanità, ma anche lavoratori di altre
situazioni. Anche pensionati Cobas stanno tutti con voi.
Ma ci stanno anche qua qualche pensionato, anche se magari non è Cobas. E quindi niente, direi adesso aspettiamo ancora, perché spero che ci voglia meno tempo, perché poi anche l'altro compagno esca e ci racconti come è andato per lui questo consiglio di disciplina.
Grazie a tutti.
Ciao,
arrivederci.
Allora, la trasmissione oggi si è allungata un tantino, ma penso che valeva la pena. Questa è una delle tante battaglie che si conducono tutti i giorni e ne parliamo soltanto noi e pochi altri. Ecco, vi ricordo che noi abbiamo una casella postale, pensionati@cobas.it. Se volete mandarci dei messaggi per informarci di eventi o avere informazioni, scriveteci, vi risponderemo quanto prima. Vi ricordo che questa trasmissione registrata tra circa un quarto d'ora sarà disponibile sul sito, e sul sito vi invito comunque tutti quanti ad andare nella sezione sostieni e mettere una mano al portafoglio e fare in modo che questa emittente possa continuare a trasmettere. chi non conosce la radio non c'è mai stato, non può rendersi conto dello stato di precarietà in cui siamo sempre di più. Si sta rompendo tutto un po' per volta e i soldi per sostituire i mezzi non ce ne sono molti. Ringraziamo tutti e ci sentiamo martedì prossimo, che sarà l'ultima trasmissione del mese, dopo ci prendiamo un mesetto di vacanza. Grazie a tutti e buona giornata.